ma affrontarlo soprattutto con voi che ci state ascoltando e con quanti ci seguono, temi che apparentemente in questo momento subiscono, temi ed argomenti che subiscono delle mutazioni. Ed io credo che alla parola mutazione voglio un po' affidare un pezzo di questo mio intervento. E se il tema che noi oggi affrontiamo è globalità e contrasto, quindi l'analisi del fenomeno che veniva con grande puntualità affrontato prima, e nello stesso tempo quali le politiche, quali le azioni soprattutto culturali, quelle azioni di contrasto, perché il contrasto dovrebbe essere qualcosa che viene prima di quello che invece è il fenomeno che una volta che accade, una volta che si è radicato, una volta che è diventato una sorta di presenza. Allora a quel punto è necessario, attraverso il contrasto, affidarsi agli eroi del tempo, del passato, agli eroi, a quanti hanno saputo vedere lontano. Eppure oggi, se noi dovessimo guardare alla parola, proprio alla parola globalità, poco fa si diceva, io vengo da una provincia che è quella di Agrigento, dove la famosa Stigia è nata, la ribellione è nata lì. C'è un triangolo molto ben delineato che fa Gela, che fa Palma di Montechiaro e che fa Favara. Mai nella storia Cosa Nostra o quel fenomeno mafioso poi conosciuto come Cosa Nostra aveva avuto, diciamo così, al proprio interno, se non all'esterno, il nemico per la mafia stava all'esterno, stava nelle forze dell'ordine, stava nel maresciallo dei carabinieri che non chiudeva un occhio, stava nelle forze di polizia che non erano disattente. Quindi dobbiamo dire stavano anche in quella magistratura che, diciamo così, si occupava di altro. Perché se è vero come è vero, e voglio riportare alla vostra attenzione ciò che sta avvenendo in questi giorni. In questi giorni la televisione ci rimanda le gesta del Chapo. Avete visto il Chapo, viene descritta la sua rocambolesca fuga dal carcere. Il Chapo è il boss dei narcotrafficanti che sembra avere scavato dalla doccia della sua cella un cunicolo, lì sotto hanno fatto trovare una moto, i suoi uomini, e da quella moto è uscito fuori. Le rocambolesche gesta non fanno altro, attraverso il padrino e attraverso anche, devo dire, altre, anche in Italia abbiamo avuto la Piovra, non dobbiamo dimenticare, voi non sapete, ma c'è stato un fenomeno in Italia, il film La Piovra, e lì dentro c'era il commissario Cattaneo e c'era dall'altra parte, non ricordo il nome del colletto bianco, perché adesso ci arriveremo, che era un po' quello che rappresentava il volto nuovo della mafia, che non è quelli che mangiano le verdurine, che stanno messi lì, sono anche questi. E quindi gente devo dire che vive sottoterra, che vive nascosto, insomma, che fa anche una vita misera, che evidentemente gode del piacere semplicemente di pensare di poter esercitare un potere straordinario attraverso ora l'accumulo, ora la violenza. E voglio dire che questi esempi, come noi abbiamo avuto nel passato, la saga del padrino e dall'altro la piovra, con questo Dontano, ecco, Dontano che era questo colletto bianco, insomma, per la verità c'era tanto pubblico che finiva col fare quasi il tifo, non tanto per la parte, se dovessimo dividerla fra buoni e cattivi, ma speriamo che tempi come questi siano passati, perché noi oggi, nell'affrontare il tema della globalizzazione e del contrasto, dobbiamo sapere cosa ci tolgono. Perché vedete, quando noi parliamo di Cosa Nostra, apparentemente parliamo di qualcosa che non conosciamo, e invece tutte noi la conosciamo benissimo. Forse questo non accade nei medicentri, ma sapete, ognuno, magari non voi, però se si viene da paesi piccoli e chiedete ai vostri genitori chi è il capomafia del vostro paese, lo sa. Questo non significa essere connivente, lo sa. Anzi, addirittura ci sono dei momenti di passaggio in cui, quando qualcuno manca per tanto tempo da un paese, arriva e dice cucumanna per ora. Quindi vuol dire che lo si sa. Il problema quindi non è scoprire chi, molto spesso è, come finì per Al Capone, fare in modo che questa responsabilità attribuita e definita possa poi tradursi in estirpazione. E quando Pio La Torre pensa di colpirli al cuore attraverso i beni, attraverso l'arricchimento, attraverso l'obiettivo, perché l'obiettivo della mafia è duplice in quel passaggio che veniva fatto, in quel passaggio il territorio, vi ho detto l'organizzazione di stampo mafioso, la caratteristica principale che apparentemente finisce con l'essere svuotata del suo vero significato, ma lì io concordo, nel senso che ci si muove solo per bisogno, è il governo del territorio. Qui a Palermo, se si va in uno dei quartieri di Palermo, ebbene, nella zona da Brancaccio, ci sono poi delle zone dove aprire o chiudere un negozio ha bisogno di un'autorizzazione, non solo aprirlo, chiuderlo. Quindi credo che davvero siamo probabilmente ben lontani dal pensare che il fenomeno mafioso sia lontano da noi, perché non ci appartiene, per due motivi: per cultura e per familiarità, perché anche lì il contrasto. Sapete, è difficile non essere uomo di mafia o appartenente comunque culturalmente al fenomeno mafioso quando non hai avvertito la vicinanza dello Stato, quando poi in famiglia i tuoi familiari metà sono in galera, quando l'altra metà ha difficoltà ad uscire fuori da questa palude che è fatta poi legata al bisogno. E quindi dentro questo noi dobbiamo fare in modo che le politiche, ed ecco perché mi voglio collegare subito ai colletti bianchi, che le politiche di contrasto siano non più e soltanto affidate alla magistratura, agli inquirenti, agli organi investigativi. E credo che appuntamenti come questi, dove ai giovani voi avete una grande responsabilità, la stessa responsabilità che molti di noi hanno avuto e che per la verità non hanno saputo cogliere nella giusta maniera. Noi abbiamo dovuto affidarci al sacrificio per poter prendere coscienza. Io ricordo ancora, e qui dentro sicuramente ce ne siamo in tanti, la prima marcia dall'albero di Falcone e lì tutti insieme per cercare di dire no. Ricordiamo in tanti le lenzuola bianche, ma ricordiamo le fotografie di Letizia Battaglia quando ad ogni morto ci sbatteva in faccia quelle fotografie, perché anche il morto coperto col lenzuolo finiva con l'essere una morte invisibile, perché preferiamo molto spesso girarci dall'altra parte. Quel corpo lì, quel corpo ammazzato, e invece poi quei corpi ammazzati che hanno finito con l'essere il sacrificio vivente di un riscatto per questa nostra Sicilia che ha realizzato quel contrasto incidendo fortemente nella coscienza degli uomini e delle donne siciliane. Mai più. Queste due parole, il mai. Il mai, come abbiamo visto, non esiste, perché ci sono stati gli scappati, ma ci sono stati i vigiani. Gli scappati che sono dovuti andare in America perché gli scappati, Totò Riina e tutti gli altri, avevano deciso attraverso la violenza, l'intimidazione, il sangue, quindi non con una sorta. Vi ricordate, non sapevo usare il telecomando. Mi piace questa cosa, so che probabilmente è una sorta di insomma non un fatto vero probabilmente, però mi piace vederlo lì con quel telecomando che non sa come fare, un ignorante come tanti altri ignoranti che ci hanno rubato la speranza di vedere in questo triangolo meraviglioso fatto di tutte le ricchezze del mondo arricchirsi in qualunque maniera, arricchirsi soprattutto attenzionando quelli che sono poi gli interessi globali, le ecomafie, la questione dei rifiuti. Ma vedete, in questa nostra Sicilia, quando parliamo di colletti bianchi e di vicinanza tra la politica e la mafia, era perché in questa nostra regione le cinque questioni che interessavano la mafia, le cinque, e sapete quali erano? L'acqua, i rifiuti, l'energia, la sanità e anche la formazione. Ebbene, tutte queste erano interessi che avevano a che vedere anche con manifestazioni e con organizzazioni che proprio per la loro stessa natura finivano con l'essere di stampo mafioso. E se, come veniva detto prima, non sempre la violenza, perché la violenza, io sono stata l'altro ieri dal cardinale di Agrigento, Monsignor Montenegro, Don Franco, come lo chiamiamo, siamo stati a lungo ed abbiamo ragionato su questo silenzio che c'è per ora in provincia di Agrigento. Agrigento è una provincia molto particolare. Palermo ha le sue manifestazioni, così come Catania, insomma sono molto, come vorrei dire, molto visibili, si ascolta. Quello che accade si ascolta, basta camminare per le strade di Palermo, lo senti, basta camminare a Catania, lo vedi, insomma una grande vitalità. Ad Agrigento c'è un silenzio assordante in questo momento. Ed è una cosa, come si fa che non accade nulla in questo momento? A parte l'avere incendiato o tagliato le gomme ad un'ostetrica che sicuramente, insomma, non si sa bene per che ragione. Cioè, stranamente hanno fatto pace. Quando non accade nulla non è perché il fenomeno non c'è, è perché in questo momento hanno fatto pace. Ed il contrasto siete voi. Io credo che c'è, attraverso la conoscenza e l'informazione, non quella di Facebook, poi mi farete scaricare l'app, l'applicazione, perché voglio... non certamente il Facebook, ma certamente quell'informazione. Io non ho, mi dispiace, sono arrivato un po' tardi e non ho visto le interviste. Le parole che venivano dette, le testimonianze, la conoscenza, è fatta di tre cose. È fatta del tempo, perché fatti maturino e ce li consegnino. È fatto di uomini, ma è fatto di futuro. E vedete, in un momento di grande precarietà che riguarda il mondo del lavoro, che riguarda il futuro stesso dell'economia, che riguarda la precarietà anche dal punto di vista ambientale, dal punto di vista strutturale dei nostri edifici, in un particolare momento come questo, io credo che il contrasto non possa che avere una leva soprattutto culturale, ed affidarci ad una legislazione sui beni confiscati, anche dalla la delegittimazione continua, affidandola a uomini corrotti e a donne corrotte. Alla fine hanno fatto in modo che la Guardia di Finanza, sappiamo cos'è che è accaduto negli anni passati, i Carabinieri la stessa cosa, la Polizia uguale, i beni confiscati alla stessa maniera. Insomma, non è possibile che ovunque corruzione, perché la globalità non passa attraverso quella violenza di cui si parlava prima, passa attraverso la collusione, la vicinanza. E quando il reato comunque di favoreggiamento, ci sono due reati, uno che è quello di azione, ma ce n'è un altro che probabilmente può riguardare tutti noi, e che è quello di omissione, che è quello di girati giabanna a te che ti interessa, fatti to. Questa cosa, soprattutto noi donne, devo dire che l'abbiamo sentita per troppo tempo, cutufici fari. Sapete, una bambina a cui è stato ucciso dalla mafia il padre, lei aveva 5 anni e la madre nella notte aveva finito di cucirle un cappottino rosso, era la notte di Natale, l'indomani era ben felice di poterla, il padre era un sindacalista, le sarebbe molto, molto piaciuto ed era felice l'indomani di poter avere quel cappottino rosso, non l'ha mai indossato perché nella notte il padre fu ucciso. E quando questa madre con questi due bambini piccoli stava dietro la bara, la bambina sentiva dire su circa. E quindi questo concetto nuovo dell'esserci cercato, noi donne, dicevo, molto spesso lo vediamo, lo stupro per esempio, è stato considerato come uno di quei reati che, essendo, avendo in sé la possibilità della provocazione, finiva col non essere percepito, la percezione del reato. Noi quanto l'abbiamo, la percezione del reato? Perché quello che manca spesso nella violenza, nel sangue, nel dolore, nella provocazione, tu avverti il pericolo, ma quanto questo pericolo non c'è? Perché è fatto dai colletti bianchi, perché tu non te ne accorgi, perché hanno inquinato le falde acquifere, tu non te ne accorgi, perché hanno interrato rifiuti speciali nella campagna vicino alla tua e tu non te ne accorgi. Quando vedi passare dei camion, neanche il guidatore ha la mascherina e tu non te ne accorgi perché andiamo velocemente. Tutte queste cose significa togliere il futuro. Ed io ho finito, voglio semplicemente consegnarvi una cosa. Generazioni come la vostra che devono poter coniugare il tempo al futuro. Coniugarlo significa poter progettare, progettarlo a distanza di anni. Voi ancora questo dono lo avete. Molti giovani, ma non più giovani come voi, molti quarantenni, invece sono costretti a vivere quasi giornalmente il proprio presente, ingabbiandolo in un tempo, in un territorio che è fatto di famiglia, di casa e di mancanza di futuro. Io credo che il ruolo della politica è qui come Mariella Lobello, vicepresidente della Regione. Vi devo dire che abbiamo dovuto quelle cinque cose, quei cinque affari. Non erano fatti, quei cinque affari erano fatti dalla politica. E se oggi siamo in queste condizioni, insieme alla globalità della crisi, lo dobbiamo anche alle scelte politiche del passato, di un passato che ci cammina davanti, oscurando quella che è la possibilità di futuro. Perché il nostro ambiente in questa maniera, la nostra economia in questa maniera, la nostra speranza è stata violentata, il nostro futuro perché le scelte rispondevano ai cinque affari e delle altre cose, dell'agricoltura biologica, del nostro ambiente, del nostro mare, dei nostri beni, della nostra Sicilia, di questo splendido triangolo che da favoloso paradiso terrestre è stato trasformato in una sorta di triangolo delle Bermuda. Dobbiamo sapere tutti insieme che il contrasto parte attraverso gli atti eroici, ma nella percezione sta la vera rivoluzione, nella percezione che bisogna scegliere e nella scelta, mi permetto di dire, voglio collegarlo ad un principio che è molto legato alla religione, la scelta. Ognuno di noi nella vita si troverà davanti ad un momento in cui dovrà scegliere. E quello è il momento che ti fa uomo, che ti fa donna, e devi sapere se dire di sì o dire di no. In questa scelta, in questa semplice parola, il sì o il no, sta o il potere guardare al proprio futuro a testa alta, oppure rispondere a quel calati Jung, capassala chi.